SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi non parleremo di tennis, chissà, forse un po', bensì solo ed esclusivamente di calcio, perché sta andando in archivio una 23esima giornata della Serie A, caratterizzata dal derby della Madonnina tra Milan e Inter, dal derby del sole tra Roma e Napoli e da alcuni scontri diretti nella zona calda che sembrano inguaiare il Monza e il Venezia. Per parlarci di tutto questo è entrato negli studi di Melbourne il nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Tu insisti sempre con questo tennis, Massimiliano, sei veramente incorreggibile.
Io non posso vivere senza parlarne, poi con te, come facciamo?
Buongiorno, buona settimana a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Sarà un buongiorno così privo di tennis, chissà, ma intanto noi di calcio parliamo in attesa che si concluda il posticipo tra Roma e Napoli. Iniziamo dall'altro piatto forte della domenica italiana, ovvero la stracittadina milanese iniziata alle 18 a San Siro. Raccontaci quindi come è andato il derby della Madonnina.
Derby della Madonnina numero 255 della storia, ed era la terza volta che Milan e Inter si affrontavano in questa stagione. I rossoneri avevano avuto la meglio sia nella gara d'andata a sorpresa quando Fonseca era già sulla graticola, sia nella finale della Supercoppa italiana a Riyadh, e poche ore fa sono andati vicinissimi al tris stagionale ancora più clamoroso, considerando che prima della gara d'andata il Milan non vinceva il derby da 6 stracittadine consecutive e che veniva da un periodo di appannamento con 7 punti nelle ultime 4 partite di campionato e la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, che aveva precluso al diavolo il passaggio diretto agli ottavi di finale. Nonostante queste brutte premesse, i rossoneri erano passati in vantaggio allo scadere del primo tempo con Reinders per l'olandese, settimo gol in campionato, e poi avevano resistito in qualche modo all'assalto dell'Inter, che nella ripresa si era vista annullare un gol con Lautaro Martinez, gol non convalidato per precedente intervento di Dumfries su Theo Hernandez, e l'Inter aveva anche colpito 3 pali, o meglio aveva colpito 3 volte lo stesso palo con Bissek, con Thuram e con Dumfries, prima di trovare al minuto 93 il pareggio di De Vrij su assist di petto di Zalewski. Allora, 1-1 alla fine, e le reti che hanno determinato questo risultato nel derby di Milano le ascoltiamo nel racconto di DAZN attraverso la telecronaca di Pierluigi Pardo.
Possesso per Benasser, che esce alla grande da questa situazione, ha servito Teo, che può provare a salire, c'è Reinders in mezzo, l'apertura verso Leao, Zobber, palla che resta lì, Reinders, per l'1-0 Milan, col più facile di Tappin, tutto è nato dallo sviluppo mancino della trama rossonera, ed è Zobber che per una volta non è riuscita a trattenere. Barella, un'altra possibilità, ancora Barella, riapre verso Bissek, manovra, Mancino, morbido in mezzo, Zalewski fa il piazzato dell'1-1, ha pareggiato De Vrij, trova il pareggio per l'Inter, 92-40, tutto è nato dal cross di Bissek, la sponda di Zalewski, De Vrij, diciamo, 3 protagonisti alternativi per confezionare il pareggio nell'azzurro.
pareggio nerazzurro che però non ha fatto tornare il sorriso a Simone Inzaghi, che si è complimentato con i suoi per la reazione nel secondo tempo, ma poi una volta che ai microfoni di DAZN è stato stuzzicato da Diletta Leotta su alcune polemiche per un mancato rigore assegnato, non è riuscito a contenersi. Ascoltiamolo, l'allenatore dei campioni d'Italia.
Abbiamo avuto la partita in mano, ci sono stati annullati due gol giustamente, dovevamo essere più bravi a attaccare la profondità, però insomma nei 95 minuti avremmo meritato di più del pari. Non posso non fare un applauso alla mia squadra, purtroppo non è riuscita ad andare oltre agli episodi, perché tre gol annullati, tre pali interni, un rigore clamoroso non dato, e nonostante questo insomma siamo riusciti a risistemarla.
Vi aspettavate la chiamata del VAR sul rigore?
Ma non mi va di parlarne perché è un discorso ampio, non so quali sono le direttive, ma così chiaramente non l'avevo vista, adesso la rivedo, penso che non si possa, ci sta l'arbitro che fosse coperto, ma chi sta seduto non può non chiamare l'arbitro in una circostanza del genere, però può capitare, sbagliamo noi allenatori, calciatori, però comincia a essere la quarta, quinta occasione, quando ho visto per dei falli sull'Inter fare delle trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter, ora terza, quarta, incomincio ad arrabbiarmi.
Comincia ad arrabbiarsi Simone Inzaghi, e ti preannuncio che non è l'unico allenatore di Serie A. No, c'è chi ha detto e fatto di peggio nella giornata numero 23 della Serie A, nella quale, come detto, il Milan ha fermato la corsa dell'Inter. Milan in questo periodo veramente pieno di chiaroscuri, con quel match point per arrivare agli ottavi di Champions che sarebbe stato un grandissimo traguardo di tappa sfumato a Zagabria, e qualcuno che aveva già pensato che l'allenatore con Seisao fosse ad un bivio in questa cittadina. Ascoltiamo lui poi scherzare a microfoni di DAZN, imbeccato sull'argomento anche dal suo ex compagno di squadra Bobo Vieri.
Tutti gli anni precedenti ho avuto una squadra così, è vero che il tempo è poco, si è parlato anche del mio futuro, sono arrivato da un mese, non ho ancora tolto la valigia della macchina, perché sono là a Milanello, già mi vogliono mandare via, ma vabbè.
Non ha ancora appeso gli abiti nell'armadio. Con Seisao che ha rischiato veramente, secondo qualcuno, di essere esonerato, insomma è uscito se non altro con un punto da questo derby, un punto che frena la corsa, come detto, dell'Inter.
Eh sì, l'Inter che non ha approfittato dell'ennesimo passo falso in campionato dell'Atalanta, fermata in casa dal Torino nell'anticipo di sabato sera.
Sì, Atalanta che avrebbe meritato molto di più, con 22 tiri verso la porta di Milinkovic-Savic, un gol annullato dopo 20 minuti a Bellanova per un tocco sospetto di braccio, poi Jim City aveva trovato la rete che aveva portato avanti l'Atalanta con un colpo di testa dopo 35 minuti, Jim City che tornava al gol in campionato dopo 3 anni, quasi immediato il pareggio del Toro con Maripan, poi nella ripresa monologo dell'Atalanta che ha anche avuto un calcio di rigore a disposizione con Retegui, rigore neutralizzato con una parata alla sua sinistra da Milinkovic-Savic, e alla fine insomma Gasperini ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco dal punto di vista della qualità della prestazione dei suoi 22 tiri verso la porta, expected goals come si dice in gergo, 3 e invece ne ha realizzato uno solo, frenando ulteriormente la corsa verso la testa della classifica. Ma anche in questo caso l'allenatore dei bergamaschi ha avuto qualcosa, anzi molto, da ridire sul VAR e anche su chi gli ha sottoposto la domanda e la questione relativa alle decisioni arbitrali. Ascoltiamo.
Indubbiamente è sempre una questione di centimetri, no? Come si dice nel calcio, basta pochissimi centimetri per determinare magari un'occasione pericolosa in gol, però difficilmente si vede nel nostro campionato una partita così dominata a lungo. Devo dire che abbiamo fatto anche dei gol, abbiamo fatto un gol con Bellanova che ci è stato tolto, c'è un altro rigore molto significativo, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, peccato, è chiaro che noi usciamo con molto rammarico da questa gara, ma la prestazione dei ragazzi dopo 3 giorni da Barcellona è sicuramente encomiabile. Quando ti senti un po' sfortunato e un po' dove ti viene tolto più di qualcosa come è successo oggi, dobbiamo capire chi è l'arbitro, se è quello in campo o se è quello che è al VAR. Le decisioni vengono prese sulle decisioni che prendono dal VAR. e non da quello in campo.
C'è stata una decisione che l'ha fatta arrabbiare più di altri?
Beh, ma state facendo, non fare il furbo, dai, la stai guardando, no. Su. Non fare il furbo, bravo, la stai guardando, cosa mi chiedi? La stai mandando in onda?
In realtà, mister, l'abbiamo allora, già mandate tutte e tre.
Da dove caschi? Dalle nuvole. Se allora dietro questo non capire più niente, vale tutto. Si può girare la minestra come volete.
Ecco, questo è l'atteggiamento che gli allenatori tengono. Beh, di fronte alle domande. In questo caso va spezzata la lancia a favore del giornalista di Zazon, che ha provato a sottoporre la questione proprio perché c'erano alcuni episodi dubbi. Voleva sapere quale di questi avesse fatto arrabbiare Gasperini maggiormente, ma l'allenatore dell'Atalanta ha fatto capire che in quel momento stava andando in onda proprio quello che aveva mal digerito. Questo era l'allenatore dell'Atalanta, che è stata fermata in casa 1-1 dal Torino, che in casa aveva precedentemente pareggiato con la Juventus e perso contro il Napoli. E il Toro, come detto, è uscito dal Gavi Stadium con questo punto frutto, lo ha messo anche l'allenatore dei Granata Paolo Vanoli, in parte di coraggio e in parte anche un po' della fortuna. Ascoltiamolo.
Sappiamo il valore dell'Atalanta, cioè quando una squadra che gioca in Champions pareggia anche 2-2 col Barcellona, insomma, avere la presunzione di arrivare qua e giocarci a viso aperto sarebbe da presuntuosi. Siamo stati bravi a soffrire, sapevamo che è una partita che l'Atalanta fa soffrire non solo noi ma parecchie squadre, e poi nel coraggio abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna.
Queste parole di Paolo Vanoli, allenatore del Torino.
E intanto l'arbitro Fabbri ha fischiato la fine di Roma-Napoli, per cui a questo punto riepiloghiamo risultati e classifica di questa 23ª giornata di Serie A e possiamo anche raccontare cosa è accaduto all'Olimpico.
Tanto che ci hanno rovinato il titolo del podcast, vabbè, queste sono cose a parte, va bene, niente, come non detto, allora, giornata numero 23 della Serie A, che si è aperta con il blitz esterno del Lecce a Parma 3-1, dopodiché Udinese-Venezia 3-2, a Monza, Verona batte Monza 1-0, poi Atalanta-Torino 1-1, Bologna-Como 2-0, Juventus-Empoli 4-1, Fiorentina-Genova 2-1, come detto nel derby milanese 1-1 tra Milan e Inter. All'alba di domani la giornata si completerà con la sfida tra Cagliari e Lazio, ma come detto poco fa allo Stadio Olimpico 1-1 tra Roma e Napoli. Prima di parlarne, la classifica aggiornata del campionato di Serie A, quindi non riesce la fuga al Napoli, che mantiene 3 punti di vantaggio sull'Inter, ma l'Inter giovedì recupera la sfida con la Fiorentina, quella che fu sospesa, interrotta per il malore in campo di Edoardo Bove, quindi 54 punti per il Napoli, 51 per l'Inter. Poi Atalanta 47, Juventus 40, Fiorentina e Lazio 39, Bologna 37, Milan 35, Roma 31, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26 punti, poi Verona e Lecce 23, Como 22, Cagliari ed Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, chiude il Monza quota 13 punti. Dicevamo, ci ha rovinato il gol della Roma il racconto della partita, nel senso che in questo derby del Sole, nel quale
scusa, il titolo del podcast però cos'era, dirlo a sto punto?
Però non lo so, cioè nel senso era comunque su un'ipotesi di fuga del Napoli che invece è venuta a mancare, perché la Roma ha pareggiato al 92esimo proprio mentre stavamo raccontando del derby di Milano con Angeligno, ma in precedenza il Napoli era passato in vantaggio al 29esimo del primo tempo con il gol dell'ex Spinazzola, tra l'altro su assist di un altro ex, Juan Jesus. Allora lo ascoltiamo il gol che aveva portato il Napoli in vantaggio allo Stadio Olimpico e lanciato la formazione di Conte a più 5 sull'Inter. Lo ascoltiamo raccontato per DAZN da Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.
Quando si abbassa Lobotka, Di Lorenzo viene all'interno nella posizione di Anghissa.
Idem Spinazzola, che adesso infatti da mezzala va ad attaccare il lungo, viene servito Spinazzola. Spinazzola con Svilar ha tirato, Spinazzola! Pallonetto gol! Napoli avanti all'Olimpico! Spinazzola a scavalcare Svilar! Gol dell'ex all'andata, gol dell'ex al ritorno.
Ecco, gol dell'ex all'andata, gol dell'ex al ritorno, che è stato decisivo solo per 60 minuti. Poi la Roma ha pareggiato, sicuramente pareggio che, diciamo, che danneggia il Napoli più di quanto non favorisca la Roma, che resta lontanissima dalla zona europea, soprattutto in una giornata come questa nella quale hanno vinto tutte le concorrenti, mentre il Napoli, come detto, fallisce quella fuga che tanto ci sarebbe stata utile ai fini del podcast.
E su questo ci prendiamo una piccola pausa di riflessione, fatelo anche voi, ci risentiamo tra un paio di minuti, anche meno. E noi torniamo ora in diretta qui su SBS per proseguire il racconto della 23esima giornata del campionato di Serie A nella nostra pagina sportiva di oggi, in cui è arrivato il momento di arrivare alla zona Europa con il Bologna che continua a togliersi soddisfazioni, la Juve chiamata a una reazione dopo la sconfitta incassata in Champions e la Fiorentina a riscatto dopo un periodo negativo.
Cominciamo dalla Juventus, perché l'abbiamo detto per Conceição, ma anche Thiago Motta sembrava di fronte ad un bivio, perché un punto nelle ultime due gare di Champions contro Bruges e Benfica avevano tenuto la Juventus lontanissima dalle zone che contavano in Europa, e poi è arrivata anche quella sconfitta in campionato contro il Napoli, la prima stagionale per i bianconeri in Serie A, che aveva ulteriormente rovinato il ruolino dei bianconeri e ulteriormente messo in discussione il nuovo allenatore. E poi è arrivato questo primo tempo contro l'Empoli, chiuso sull'1-0 per i toscani con il gol dell'ex di De Sciglio con un colpo di testa dopo 4 minuti. Juventus appunto sembrava entrata in un tunnel senza via d'uscita. Poi è arrivata la risposta nella ripresa della squadra di Thiago Motta, che ha prima pareggiato con Colomboigny, poi nuovamente il francese ha portato in vantaggio i bianconeri, poi con l'Empoli ridotto in 10 uomini per l'espulsione di Malè. Tra l'altro Malè nel primo tempo si era conquistato un calcio di rigore che poi il VAR ha cancellato per l'Empoli. La Juventus poi nel finale ha trovato anche il terzo gol con un bellissimo sinistro fuori di Vlahovic, altro giocatore in viso a molti tifosi, è entrato a partita in corsa. Poi è arrivato anche il quarto gol di Conceição. Allora, su questa partita, sulla reazione dei bianconeri nella ripresa, ascoltiamo il commento dell'allenatore Thiago Motta.
Sì, c'era un po' di nervosismo i primi 10-15 minuti, per questo che devo sottolineare anche grande coraggio di questi ragazzi, grande voglia di lottare, combattere insieme, di essere uniti, di voler sempre vincere le partite. Delle volte non siamo stati capaci di fare, non siamo stati bravi a farlo anche giocando meglio dell'avversario. Oggi siamo stati bravi a vincere la partita giocando meglio dell'avversario. Complimenti di tutto il cuore ai miei ragazzi, perché hanno fatto un'altra partita di grande coraggio, di grande carattere, e sono contento perché se lo meritano.
Queste le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, che in questo momento in classifica è al quarto posto con un punto di vantaggio su Fiorentina e Lazio, ma entrambe devono recuperare una partita. E la Fiorentina è tornata al successo battendo il Genoa per 2-1 aperto dopo 9 minuti, una splendida girata di Ken su punizione intelligente di Mandragora. Poi l'ex Gudmundsson ha raddoppiato per la Viola alla mezz'ora. Nella ripresa De Winter con un colpo di testa ha riaperto la partita, che poi il Genoa non è riuscito però a pareggiare. Dall'altra parte il Bologna ha vinto 2-0 in casa contro il Como nell'anticipo di sabato, ha aperto le marcature Lorenzo De Silvestri dopo 25 minuti su assist di Lico Giannis, poi nella ripresa ha raddoppiato Fabian. Migliore in campo proprio Lorenzo De Silvestri, classe 1988, tra 3 mesi compirà quindi, aiutami, 37 anni se l'aritmetica non mi inganna, capitano del Bologna, che però in questa stagione, anche per via dell'anagrafe, della carta d'identità, sta giocando meno rispetto al passato, ma sulla presenza, sulla rilevanza e anche sul piacere nel vedere una ormai bandiera del Bologna uscire dal campo con il premio di migliore della partita, ascoltiamo le parole del tecnico dei Felsini, Vincenzo Italiano.
Lollo, vederlo girare per il campo con la statuetta di migliore in campo è qualcosa di fantastico. Ha fatto gol, ha fatto una prestazione incredibile, prima della gara l'ho chiamato in camera. In camera gli ho fatto vedere un po' Fadera, perché Fadera è un giocatore pericoloso, c'ha corsa, c'ha gamba, c'ha spunto, e abbiamo messo a punto qualche strategia per limitarlo, e poi fa pure gol, quindi grandissimo Lollo, sono contento perché è un esempio, è una guida, e sono davvero felicissimo vederlo gioire, segnare, fare questo tipo di prestazione. Davvero bravo, bravo, perché a quest'età e questa voglia gli permette di togliersi queste belle soddisfazioni.
Questo era Vincenzo Italiano, che ha raccontato questo retroscena, cioè di aver preso De Silvestri da parte per catechizzarlo sul modo in cui fermare l'esterno gambiano del Como Fadera, che ha 13 anni e qualcosa meno di De Silvestri. Tra l'altro Fadera poi è stato espulso a metà ripresa in una circostanza un po' controversa, nel senso che aveva subito fallo, ha protestato veementemente perché il fallo non è stato fischiato e poi l'arbitro lo ha espulso proprio per proteste. Ma insomma, il Bologna ottiene 3 punti e resta in corsa per il quarto posto, a meno 3 dalla Juventus, ma con una partita da recuperare.
E come si diceva all'inizio, questa giornata è stata significativa anche per quanto riguarda la lotta per non retrocedere. In programma c'erano alcuni scontri diretti nei quali hanno ottenuto i 3 punti Udinese, Lecce e Verona.
Sì, cominciamo dall'Udinese, anche se qui va specificata un po' una brutta notizia di cronaca, perché la polizia di Udine ha arrestato 8 tifosi protagonisti dell'assalto al treno dei tifosi veneziani avvenuto sabato sera in località Basiliano dopo la partita tra i friulani e il Venezia, e i primi accertamenti hanno consentito di procedere all'arresto, come detto, di 8 persone, tra le quali non soltanto tifosi dell'Udinese ma anche 5 austriaci, secondo le prime ricostruzioni ultras del Salisburgo arrivati proprio a supporto di quelli bianconeri, con una specie di missione contro i tifosi del Venezia. Tra le persone fermate anche una persona di nazionalità bosniaca residente in Austria, una di cittadinanza albanese e un italiano residente a Udine, e in stazione c'erano stati attimi di tensione con fumogeni, pietre e cinghiate contro 1200 tifosi partiti da Venezia da parte di una 50ina di ultras bianconeri che ovviamente erano organizzati, che erano giunti in località Basiliano con quell'obiettivo. Alla fine il bilancio parla di 6 feriti, 2 di questi gravemente, che poi sono stati trasportati in ospedale. Tra l'altro sono intervenute le forze dell'ordine e 3 agenti a loro volta sono rimasti leggermente feriti. Questo dopo la partita tra Udinese e Venezia, che sul campo si è conclusa sul 3-2. Lucca aveva aperto le marcature per i friulani all'inizio ripresa al 47esimo, poi Lovric ha raddoppiato all'8° del secondo tempo, una bellissima punizione di Nicolussi Caviglia aveva riaperto il match, poi Gidkier aveva trovato il gol del 2-2 che però è durato poco, perché 5 minuti dopo Bravo con un esterno destro ha regalato i 3 punti alla formazione friulana. Ascoltiamo al riguardo le parole dello sloveno austriaco dell'Udinese, Sandy Lovric, autore del momentaneo 2-0.
Una partita importantissima, una partita non per giocare, una partita da vincere. Siamo adesso certo che siamo felici che abbiamo vinto, perché sapevamo, come ho detto, quanto importante era quella partita anche per fare una reazione dopo le ultime 2, e per questo il spogliatoio adesso certo anche un po' una liberazione. In quel momento c'è gioia, c'è certo.
Queste parole di Sandy Lovric. Tra le pericolanti che hanno vinto, il Lecce, che ha vinto forse la partita più delicata contro il Parma, 3-1 per i salentini, che hanno vinto in rimonta dopo che gli emiliani hanno passato in vantaggio con il rigore di Valeri, poi doppietta di Pierotti e reti di Krstović per la squadra di Giampaolo, che continua questo strano campionato nel quale ogni tanto rifila 3 gol in trasferta alle concorrenti per la salvezza e poi ne subisce 4 dal Cagliari. Lecce che in settimana ha perso Dorgu, venduto per una cifra astronomica al Manchester United. Sulla rosa a sua disposizione e sulla prestazione dei suoi, ascoltiamo il maestro Marco Giampaolo.
La squadra sta cercando di rintuzzare e di far bene le cose, poi una sconfitta ti mina, la vittoria ti dà sprint, cresce la tua autostima, e perché se dico che non sono sufficienti 11 giocatori lo devo anche dimostrare con i fatti, no? perché altrimenti dici mister cos'è, predichi bene e razzoli male. No, più giocatori affidabili abbiamo meglio giochiamo le partite, meno giocatori affidabili abbiamo e peggio giochiamo le partite.
Vedi che il confine tra genio e ovvietà nelle parole di Marco Giampaolo. E concludiamo anche ricordando che tra le pericolanti ha vinto il Verona, che ha inguaiato ulteriormente il Monza 1-0, determinato dall'autorete molto goffa del difensore brianzolo Lekovic. Con questo è tutto per quanto riguarda la prima ora di trasmissione, ce n'è una seconda introdotta a breve dall'aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile, al quale restituisco la linea. Tra poco.
Io te lo giuro, ma sì te lo giuro, non c'è nessuno.
Per due come noi, canzone dell'anno scorso che mette assieme Angelina Mango, ex vincitrice del Festival di Sanremo, dico ex ormai perché la settimana prossima ci sarà la nuova edizione che potrebbe, chi lo sa, essere vinta proprio da Olli, che qui in questa canzone la accompagnava. Canzone che ci porta alle 9.53 per ritrovare per due come noi anche Dario Castaldo. Per...
Ma Angelina Mango era dedicata a Angelino, l'esterno da Roma che ha pareggiato contro il Napoli. Facendo... No, mi sembrava strano, però, no. Però visto che continuano ad arrivarmi messaggi di altre squadre contente, io come ti ho detto sono stato danneggiato sul piano professionale dalla rete, invece tanti contenti perché è un gol che ha tenuto aperto il campionato.
Se uno penserebbe a Sanremo, un po' più nazionale popolare, invece Angelino della Roma, mi tira fuori Dario Castaldo, che ragioniamo in modo molto diverso, ma fortuna che c'è lui adesso per invece raccontare quel che c'è da dire sullo sport. Dovevamo ancora un approfondimento sul posticipo della Serie A, Dario.
Più che altro le reazioni dell'allenatore del Napoli Antonio Conte in questa giornata nella quale l'Inter si è salvata a tempo scaduto nel derby e il Napoli proprio a tempo scaduto ha visto sfumare la possibilità di andare a vincere all'Olimpico contro la Roma. E allora veramente pochi minuti fa hanno chiesto ad Antonio Conte, è stato Luca Toni a sottoporgli la domanda, se fosse più soddisfatto per essere uscito comunque bene da una trasferta complicata come quella contro la Roma, Roma che vinceva in casa ormai da 7 partite consecutive, o un po' amareggiato per il modo nel quale ha raggiunto questo pareggio appunto a tempo scaduto. Ascoltiamolo.
Ci sta di pareggiare in casa della Roma, ci sta di vedere anche tutta questa soddisfazione da parte dei calciatori della Roma di aver pareggiato contro di noi, quindi significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Certamente potevamo fare meglio nell'ultima situazione, perché è capitata, cioè, hanno fatto lo stesso gol che hanno fatto contro l'Inter di Francoforte e in settimana l'abbiamo fatto vedere minimo 15 volte, ecco, al video. Dispiace perché sappiamo che i dettagli spostano il risultato, soprattutto in campi come questi che sono difficili. Loro venivano da 7 vittorie consecutive qui all'Olimpico. L'Olimpico è sempre un campo molto difficile da giocare, però sicuramente c'è la mano in bocca perché alla fine arriva il 92esimo senza neanche penare chissà quanto. No, sentivo che diceva Mancini, sai, uno quando gioca secondo me non si rende conto di cosa succede in campo, ecco. Cioè, ha detto che hanno avuto tantissime occasioni, non abbiamo... magari ha visto un'altra partita, è entrato dopo in campo.
Queste le parole di Antonio Conte, che ne ha avuto anche per il difensore della Roma Mancini, il quale poco prima aveva detto che la Roma aveva avuto tante occasioni, così gli ha risposto il tecnico del Napoli.
Ci fermiamo con la Serie A o c'è altro da dire sul mondo del calcio, Serie B, A-League, Serie C?
Facciamo Serie B, dai, facciamo B. Serie B con la Samp che è tornata alla vittoria battendo il Cosenza per 1-0 nonostante i blucerchiati abbiano giocato più di un'ora in inferiorità numerica. E ancora il Pisa è andato a vincere a Palermo per 2-1, il Sassuolo ha risposto battendo la Juve Stabia per 2-0 e ha vinto anche lo Spezia che è andato a imporre 2-0 in trasferta col Cittadella. Nelle altre gare il Catanzaro ha battuto il Cesena 4-2, il Modena è entrato in zona playoff battendo il Mantova per 3-1, il Sud Tirol ha battuto la Reggiana per 2-0, poco poco fa la Salernitana ha battuto la Cremonese per 1-0, il Brescia è andato a vincere a Carrara per 2-1 e il Bari ha superato il Frosinone con lo stesso punteggio di 2-1. In classifica Sassuolo 55, Pisa 53, Spezia 48. In questo momento sono 11 le lunghezze di distanza tra la terza e la quarta. In passato era una distanza tale per cui non si sarebbero disputati i playoff, ma ci sarebbe stata la promozione diretta della terza in Serie A. Mancano ancora un bel po' di partite alla fine del campionato, per l'esattezza 14, ma se così finisse Sassuolo, Pisa e Spezia potrebbero finire direttamente in Serie A senza playoff. Poi Cremonese appunto 37, Catanzaro 35, Bari, Juve Stabia 33, Palermo e Modena 30, così come il Cesena, fin qui zona playoff. Poi Brescia, Reggiana e Mantova 28, Carrarese e Cittadella 27, Sampdoria, Sudtirol 25, Salernitana 24, Frosinone 21, Cosenza che chiude a quota 18 punti ma con 4 di penalizzazione. So che volevi sapere anche dell'Australia, caro Massimiliano.
Me lo dici?
Vediamo rapidamente. Brisbane Roar sconfitto in casa 1-0 da Western Sydney Wanderers. Poi Auckland 2-1 su MacArthur FC. Vittoria del Sydney FC su Adelaide United per 4-1. Pareggio tra Central Coast Mariners e Newcastle Jets nel derby della costa del New South Wales 2-2. E il Melbourne Victory che è andato a passeggiare in casa di un sempre più dimesso Perth Glory per 2-0. In classifica Auckland 33 punti in testa, con 5 di vantaggio sull'Adelaide United, che quindi si stacca anche se ha una partita da recuperare la formazione del South Australia. Poi Melbourne Victory e Western United 25, Sydney FC e MacArthur 24, così come il Melbourne City. Poi Western Sydney Wanderers 21, Central Coast Mariners 20, Wellington Phoenix 18, Newcastle Jets 12 punti, Perth Glory 9, chiude il Brisbane Roar a quota 5.
E a questo punto niente tennis allora?
Ma no, purtroppo non c'è tempo, però diciamo che comincia il torneo di Rotterdam ATP 500, laddove Jannik Sinner non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, ma ci sono un bel po' di italiani in tabellone. Oggi tra l'altro esordisce Cobolli contro polacco Hurkacz, ai quali si sono aggiunti anche due qualificati, Mattia Bellucci e Andrea Vavassori.
Chissà che non ci sia più tennis la settimana prossima, mentre noi adesso dobbiamo concludere e vi salutiamo. Grazie per essere stati qui con noi fino a questo momento. Da parte di Massimiliano Gugoli, Dario Castaldo e tutti noi, l'augurio di una buona giornata.
Ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.